è venuto il momento di cominciare, dopo tante premesse, a gustare un po' il commento di Rashi alla Torah. Come già vi accennavo, sono tre i testi che ho privilegiato e purtroppo neanche essi per intero, per motivi di tempo naturalmente. Leggiamo insieme alcuni tratti, alcuni esempi significativi del suo commento alla Genesi, al capitolo primo della Genesi e anche al capitolo 22. E poi passiamo invece a un testo di natura molto molto diversa, il capitolo 19 del libro del Levitico. Allora, proviamo ad accostarci così al testo. Purtroppo, come vi dicevo, non tutto il commento Genesi 1 è qua il contenuto, ne ho scelto i tratti che mi sembravano più significativi, ecco. Invece Genesi 22 è quasi per intero, direi, ecco. Genesi 1. In principio creò Dio il cielo e la terra. Dice Rashi, questo è esattamente l'inizio dei suoi commenti alle scritture. Rabbi Itzhake, quindi cita un'autorità rabbinica, la Torah disse: la Torah avrebbe dovuto avere inizio con «Questo sarà per voi il primo dei mesi», Esodo 12,2, che è il primo comandamento dato ad Israele. Per quale ragione allora comincia con il racconto della creazione? Perché sta scritto: «Ha mostrato al suo popolo la potenza delle sue opere, al fine di poter dare loro l'eredità delle nazioni». Salmo 111. Infatti, se i popoli del mondo dicessero a Israele: voi siete dei predoni, perché avete preso con la forza le terre appartenenti alle sette nazioni, cioè i cananei, essi potrebbero replicare loro: tutta la terra appartiene al Santo, benedetto egli sia. È lui che l'ha creata e l'ha data a chi parve giusto ai suoi occhi. Con un atto della sua volontà, egli l'ha tolta loro e l'ha data a noi. Allora, questo è il principio del suo commento alla Torah. Subito vediamo la dipendenza di Rashi nei confronti delle fonti rabbiniche. In questo caso cita in particolare Tanhuma ed Buber, è un commento rabbinico significativo. Quello che ci preme è sottolineare il fatto come Rashi, citando, ricorrendo all'antica tradizione midrashica, parli del racconto della creazione non come un racconto di natura scientifica, per così dire, o estrapolato e avulso rispetto all'intero contesto della storia della salvezza. No, Rashi, con fine come teologico, parla della creazione, descrive il racconto della creazione come l'inizio della storia della salvezza. Dio crea, come vedremo in seguito, la cosa in seguito è affermata anche nei commenti ai versetti successivi, Dio crea per rivelarsi a Israele. E quindi Dio crea in vista del compiersi di tutto il suo disegno storico salvifico. La creazione, perciò, non rappresenta un miracolo, per così dire, avulso, estraneo rispetto a tutto il dispiegarsi dell'azione salvifica di Dio, ma immediatamente il testo, secondo Rashi, rimanda al dono fatto dal Signore della Terra Santa, al suo popolo. Ed è per chiudere la bocca a quanti avevano potuto obiettare sulla conquista avvenuta, secondo il racconto delle Sacre Scritture, con il libro di Giosuè, che la Torah inizia con il racconto della creazione. La terra appartiene a Dio e quindi egli ne fa dono a chi vuole. Ciò che appare significativo da questo commento, perlomeno un elemento che mi pare rilevante, è quello che ve l'ha confermato anche in seguito, cioè la capacità di cogliere il racconto della creazione come già l'inizio di una storia, che poi si compirà nell'evento finale, nella redenzione messianica, nell'avvento del regno di Dio. Possiamo dire che in realtà è esattamente questa la lettura teologica che noi facciamo del racconto della creazione, in particolare durante la veglia pasquale, dove rileggiamo il racconto della creazione alla luce dell'evento della nuova creazione. In ogni caso, il testo è inserito già in una storia e rappresenta l'inizio di una storia che viene già colta in tutto il suo dispiegarsi. Questo, d'altra parte, è un tema fondamentale anche del Midrash a quale prima facevo riferimento. La riflessione rabbinica sul tema della Pasqua colloca il racconto della creazione come l'anticipo e il proemio dell'evento centrale dell'Antico Testamento, che è la liberazione pasquale. Questo è un aspetto fondamentale dell'approccio rabbinico all'Antico Testamento. La Pasqua e l'Alleanza sono il centro di tutto. Poi proseguiamo con il nostro commento, che dice così. In principio creò. Questo testo non dice altro che interpretami, In ebraico dorsheni, cioè usa la stessa il verbo da cui deriva il sostantivo midrash, così come lo hanno interpretato i nostri maestri. In principio, Bereshit significa per amore della Torah, che è chiamata il principio della sua via, e per amore di Israele, che è chiamato la primizia del suo raccolto. Questo commento è di nuovo accolto da Rashi nei confronti della tradizione da lui precedente, è tratto dalla tradizione precedente, ed è un commento di importanza incalcolabile. Davvero noi ci lasciamo guidare per mano, prendere per mano dall'autore, e possiamo riscontrare come nel suo commento confluiscano le grandi intuizioni teologiche che hanno sorretto la fede di Israele in tutto quanto il corso della sua storia. Reshit, principio, qua interpretato con riferimento alla Torah, alla parola di Dio, chiamata principio in un testo che viene citato, e con riferimento a Israele. Perché? È un elemento chiave, dicevo, del pensiero ebraico, che Rashi accoglie in una breve notazione di valore teologico incomparabile. Perché Dio ha creato il mondo? Dio ha creato il mondo in vista dell'alleanza che avrebbe stipulato con il suo popolo. Tale commento viene poi ripreso proprio alla fine del capitolo primo, al versetto 31, che possiamo forse citare se possibile anche adesso, proprio la parte conclusiva quindi del capitolo primo della creazione, perché il versetto 1 e il versetto 31 sono da Rashi davvero posti in relazione l'uno con l'altro. Si legge al versetto 31: Dio vide tutto quello che aveva fatto ed era cosa molto buona, e fu sera e fu mattina, il sesto giorno. Rashi commenta: il sesto giorno, c'è l'articolo Ha-Shishi. Al compimento dell'opera della creazione, la lettera He è aggiunta al termine Shishi. Allora, osservate, il metodo è il metodo Midrash. In ebraico c'è l'articolo determinativo. Prima no, adesso sì. Non diremmo, è noi che ci importa, per non usare un'altra espressione. Ma per l'autore del Midrash e per Rashi, che è nato e vissuto a questa scuola, quell'articolo determinativo ha un valore incomparabile. Come mai è aggiunto l'articolo al termine sesto, con riferimento all'ultimo evento, no? All'ultimo giorno del racconto della creazione, di Genesi 1? Al compimento dell'opera della creazione, la lettera He è aggiunta al termine Shishi, per indicare che Dio si accordò con gli uomini che la creazione sarebbe sussistita solo a condizione che Israele avesse accettato su di sé i cinque libri della Torah. Perché i cinque libri? Beh, perché in ebraico, come poi d'altra parte anche in greco, le lettere possono avere anche un valore numerico, e la He è la quinta lettera dell'alfabeto ebraico, ed è ovvio all'orecchio di un rabbino che questo non può altro che indicare i cinque libri della Torah. Attenzione, il commento sembra ingenuo, in realtà è un commento di valore teologico assolutamente fondamentale. Perché Dio ha creato il mondo? Dicono i testi rabbinici, in alcuni commenti che addirittura ho lasciato a casa, ma tanto il tempo non c'era neppure per commentarli, in ogni caso la tradizione rabbinica afferma in modo inequivocabile che il pensiero di Israele ha preceduto ogni cosa. Prima ancora di creare il mondo, gli universi, nella mense di Dio era presente il pensiero del suo popolo. Perché? Ma perché Dio crea tutto ciò che esiste, e l'uomo in particolare, per entrare in una relazione di alleanza con gli uomini. L'alleanza rappresenta il fine della creazione, perché Dio crea per amore. Ma l'amore di Dio si effonde sul mondo attraverso il fatto, o in virtù del fatto, che un popolo ha accettato di accogliere il dono della sua parola, il dono della Torah, e questo popolo, diventando il partner di Dio, diventa anche lo strumento di mediazione necessaria, perché attraverso questo popolo la sua vita, la sua grazia, si effonda sull'intero universo. Dio non crea come un orologiaio, ve lo sappiamo, crea per amore. Crea per entrare quindi in una relazione di amore con l'umanità intera. Ma ciò avviene storicamente, mediante quel ken, quel sì, che Israele ha pronunciato al Monte Sinai. Tutto quello che il Signore ha detto, noi lo faremo, così il testo ebraico, e noi lo ascolteremo. E nel fare, nell'ubbidienza della fede, nel sì di Israele alla iniziativa preveniente di Dio, che tutta la creazione trova il suo senso. Ma allora il pensiero di Israele ha preceduto ogni cosa in connessione inscindibile con la Torah, perché è soltanto la parola di Dio che diventa a rappresentare lo strumento indispensabile perché si crei tra Israele e Dio una relazione di alleanza, ed è soltanto quindi per Israele, per amore di Israele e per amore della Torah che Dio ha creato il mondo. È la lettura di fede del racconto della creazione. Il pensiero di Israele precedette ogni cosa. Noi aggiungiamo come cristiani, certo, in Cristo, perché tutto è finalizzato ovviamente al figlio di Israele, nel quale soltanto è stabilita una perfetta relazione di amore di Israele e del mondo intero col Padre mediante il suo figlio Gesù. È chiaro che i detti ci sollecitano fortemente, no? E anche a una relettura che va sempre fatta con totale rispetto di questo mondo, guai a cristianizzare i Midrash naturalmente, ma indubbiamente sono tradizioni estremamente suggestive per la lettura cristiana. Qui troviamo spesso questo concetto capitale al principio e alla fine di questo commento. In principio creò, quindi principio rimanda alla Torah, chiamata il principio della sua via, e rimanda a Israele, per amore della Torah e per amore di Israele. E troviamo il medesimo concetto espresso alla fine del commento a Genesi 1. Dice un commento rabbinico relativo al versetto 31 del capitolo primo della Genesi: perché è detto dell'opera della creazione, giorno 1, secondo giorno, terzo giorno, mentre sta scritto il sesto giorno? Perché c'è una lettera He? Per insegnarci che il Santo si accordò con le opere della creazione, dicendo loro: se Israele accoglierà la Torah, composta di 5 libri, bene, se no io vi farò tornare tohu vabohu, deserto e vuoto. Perché non ha senso la creazione, se non per il fatto che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, e che all'interno dell'umanità ha scelto un popolo perché si instauri con questo popolo un rapporto di amore che rappresenta la stessa giustificazione della creazione dell'uomo e della origine dell'intero universo. Osservate di nuovo la creazione finalizzata alla storia della salvezza, in modo particolare alla elezione di Israele, di cui tuttora Israele ha una fortissima percezione. Dialogare con gli ebrei credenti ortodossi significa entrare a contatto con un mondo di questo tipo. Un ebreo ortodosso crede di essere, non per i meriti suoi, ma per la scelta di Dio, la stessa, la vera e propria giustificazione del creato, perché è il popolo che ha con Dio una relazione assolutamente esclusiva. Altra interpretazione, torniamo sempre al versetto 31, alla conclusione. Beh sì, così terminiamo il discorso. Altra interpretazione. Il sesto giorno, dice, tutta la creazione era in uno stato di attesa fino al sesto giorno, che è il sesto giorno di Siwan, destinato al dono della Torah. Ecco, di nuovo troviamo espresso il medesimo concetto. La creazione è incompiuta finché non giunge questo giorno che profeticamente anticipa quel giorno beato in cui Dio donerà la Torah sul monte Sinai, tutto finalizzato al rapporto d'amore tra Dio e il suo popolo. Da qui tutta la percezione che Israele ha della sua elezione, in ciò si esprime l'autocoscienza ebraica, ecco, di rappresentare il popolo che ha una vocazione particolarissima e che è chiamato a vivere la sua esistenza in funzione di questa scelta irrevocabile di Dio, irrevocabile di Dio. Torniamo al versetto primo. Dopo queste interpretazioni di carattere teologico, omiletico e teologico, veniamo adesso a una spiegazione di tipo assolutamente diverso. Se poi si vuole spiegare il testo secondo il suo senso letterale, peshat, vedete, midrash, peshat, lo si spieghi così: al principio della creazione dei cieli e della terra, al principio della creazione dei cieli e della terra, un inciso, ora la terra era turbamento, vuoto e tenebre, fine dell'inciso, Dio disse, vi sia luce. È una possibile, credo, spiegazione filologicamente attendibile del primo versetto della Genesi. Quindi anziché leggere questa affermazione come separata dalle altre, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, in principio Dio creò il cielo e la terra, viene letta come in principio della creazione, all'inizio del creare di Dio il cielo e la terra, inciso, ora la terra era deserto e vuoto, Dio disse sia la luce e la luce fu. È una spiegazione del testo che, a quanto mi costa, è filologicamente possibile, fa parte, per quanto ne so, ma lascio più lo spazio agli studiosi naturalmente, della storia dell'esegesi, della storia delle interpretazioni di Genesi 1. Quello che mi pare interessante è che da questa possibile lettura del testo, peraltro ripresa anche da contemporanei, ieri controllavo nella versione della Bibbia interlineare col testo ebraico proposta dalle Paoline, è presente in nota la lettura di Rashi come una lettura possibile, in ogni caso una lettura autorevole, diversa da quella delle nostre versioni, che d'altra parte corrisponde di per sé a quella delle versioni più antiche. Ecco, questa è un'altra lettura possibile, no? Quindi non in principio creò, ma all'inizio del creare. Rashi propone varie motivazioni di natura filologica, riporta vari testi nel suo lungo commento, che non ho potuto riportare, a sostegno della sua interpretazione e della sua spiegazione del testo. Quello che è interessante è verificare quali sono le conseguenze della sua spiegazione di Genesi 1.1, della sua traduzione possibile d'altra parte. Secondo Rashi, torniamo al commento, il testo non vuole illustrare l'ordine degli atti della creazione, dicendo che il cielo e la terra furono creati prima, perché se avesse voluto indicare questo, dovrebbe essere scritto all'inizio creò i cieli e la terra. Infatti il termine reshit, principio, nella scrittura si trova sempre in connessione grammaticale, cioè costrutto, con la parola che lo segue. Allo stesso modo, qui si deve tradurre in principio creò, come se fosse al principio del creare di Dio. Perciò si deve riconoscere che il testo non insegna nulla sull'ordine delle cose create prima e create dopo. A me è sempre piaciuto pensare che questa conseguenza che Rashi trae dalla sua spiegazione filologica sia una conseguenza significativa, no? E propone una lettura non letteralista, potremmo dire, di Genesi 1, quella che ancora purtroppo è comune in alcune sette, no? Protestanti americane. Insomma, quello che conta, secondo Rashi, non è cogliere nel testo l'ordine esatto degli atti della creazione, perché il testo non vuole insegnare questo. Mi pare significativa questa sua osservazione, per così dire anche moderna in un certo senso, perché Rashi rifugge da una lettura troppo letterale del testo, insegnando che il testo non ha come fine quello di raccontare con esattezza l'ordine degli atti della creazione. Non è, diremo noi oggi, un capitolo di natura, un testo di natura scientifica, per così dire, è altra e ben altra la sua preoccupazione. Questa sicuramente è un'interpretazione di tipo letterale del testo stesso. Allora, Bereshit bara Elohim, in principio creò Dio. Spiega Rashi, non è detto creò il Signore, perché all'inizio il Signore starebbe per il nome santo di Dio, eh? Quindi quello che gli ebrei leggono come Adonai, no? Il tetragramma sacro. Non è detto creò il Signore, perché all'inizio gli venne in animo di creare il mondo ponendolo sotto la legge della giustizia. Poi però vide che esso non sarebbe potuto sussistere e perciò premise la legge della misericordia e la congiunse a quella della giustizia. T'ha scritto infatti dopo, nel giorno in cui il Signore Dio, il Signore sempre è il nome proprio, no? Il nome rivelato a Mosè, il Signore Dio fece il cielo e la terra. Cosa vuol dire? Di nuovo possiamo verificare come con brevi annotazioni Rashi riprende, sintetizzi, coniugandole con l'interpretazione di carattere letterale, tutto il vasto e ricco mondo teologico dei rabbini. Nella tradizione rabbinica, quando ricorre nella Bibbia il nome Elohim, tale nome indica Dio come God, Dio nel senso di giudice che si rapporta alle creature secondo le norme della giustizia anche severa, no? Dio anche giudice nel senso che punisce il peccato e il peccatore. Invece il nome santissimo di Dio, Adonai, esalta la misericordia del Signore, anche perché l'Esodo stesso spiega che il suo nome significa Adonai, Adonai, il clemente e misericordioso, quando Dio si rivela a Mosè. Perciò il nome santo del Signore indica che Egli è per natura il misericordioso. Egli certamente è anche Dio, nel senso che giudica gli uomini anche secondo le loro opere. Allora, quando Dio crea il mondo, si dice di Lui che è Elohim. Ma dopo Dio ci ripensa, perché dice, guarda, finisce male, no? Dicono i rabbini. Se io mi devo rapportare alla creazione che ho fatto, seguendo la legge, la norma, la middà, dicono i rabbini, della rigorosa giustizia, è la fine, quando poi creò l'uomo non ne parliamo più. E allora, come dice il testo stesso della scrittura, dopo il nome santissimo di Dio, Signore, è anteposto al nome che lo qualifica come il giudice anche terribile. Perché? perché questo spiega teologicamente, spiritualmente, che Dio crea per amore, già l'abbiamo visto, e che premette la sua bontà, la legge della misericordia, a quella della rigorosa giustizia. Tutto il mondo è posto sotto il segno della misericordiosa pazienza di Dio, se no la creazione, e quella dell'uomo in particolare, non sarebbe mai potuta sussistere. Teologia pura, no? Inserita nel commento attraverso un'interpretazione che corrisponde al metodo Midrash, si intende? Dobbiamo cogliere, come sempre, la teologia proposta secondo le proprie caratteristiche di questo mondo, di questo approccio alla scrittura. Donnelly lo definiva questa teologia, in modo anche a mio avviso significativo, no? Teologia in forma di leggenda. Ed è vero, ci rapportiamo a testi e a tradizioni che contengono e trasmettono insegnamenti teologici espressi non secondo i criteri propri di un approccio storico-critico al testo, ma per l'appunto una teologia in forma di leggenda. Sta a noi decodificare i messaggi che ci vengono proposti. Il messaggio è chiarissimo: senza l'amore di Dio la creazione non potrebbe sussistere. E Rashi accoglie questo commento perché a suo avviso nel testo c'è e ne arricchisce potentemente la lettura. Continuiamo. Ora la terra era turbamento e vuoto, e le tenebre erano sulla superficie dell'abisso, e l'alito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Turbamento e vuoto, tohu va bohu. Il termine tohu significa stupore e turbamento, perché un uomo sarebbe rimasto stupito e turbato per il vuoto che era sulla terra. In lingua locale, ecco qua, estordison, questo è peshat, no? Un ebreo francese del tempo, il tocco, è una parola, è un'espressione certamente complessa del testo biblico, no? Estordison, no? Siamo nell'antica lingua del nord della Francia. Quanto a bohu, la parola significa vuoto e deserto. Questo è peshat, non c'è alcun dubbio. Così il lettore capisce cosa vuol dire questa singolare espressione. Sulla superficie dell'abisso, sulla superficie delle acque che erano sopra la terra. E l'alito di Dio aleggiava. Qui rientriamo nel mondo del Midrash. Il trono della gloria stava nell'aria e aleggiava sopra la superficie delle acque per mezzo dell'alito della bocca del Santo, benedetto egli sia, e del suo comando, come una colomba che aleggia sopra il nido. Di nuovo, in lingua locale, a covetere, no? Di nuovo si ricorre a un'espressione per l'appunto di tipo letterale per spiegare il testo biblico, e si fa però anche riferimento al trono della gloria di Dio. Continuiamo ancora un po', poi ci fermiamo un attimo, posso darvi anche la parola naturalmente. Dio disse: vi sia luce, e vi fu luce. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò. Anche qui noi dobbiamo dipendere dall'Agadà. Osservate, afferma che necessariamente si deve dipendere dall'antica lettura rabbinica. Dio vide che gli empi non sarebbero stati degni di godere della luce, e perciò la pose in disparte per i giusti in vista del tempo futuro. Cosa vuol dire? È ovvio, questo è solo un assaggio di un commento ebraico alle scritture. È ovvio che questo richiederebbe, insomma, un vero e proprio corso, no? Avete mai notato una cosa che per i rabbini era ovvia, e che cioè questo Yehi Ore, Vayehi Ore, sia la luce e la luce fu, non si può riferire al sole? Il sole è creato soltanto dopo. Cos'è allora questa luce? Un elemento capitale della lettura rabbinica di Genesi 1 è che questa luce indica simbolicamente tante cose, certamente non la luce del sole, perché il sole non c'era ancora. Questa luce allora è la luce messianica, la luce escatologica, la luce del regno di Dio. Costantemente i maestri interpretano così questo versetto capitale della Genesi. Il Messia stesso è la luce, ovvio per un cristiano, riferimenti anche evangelici, no? Possiamo farli tra di noi, però io sono la luce del mondo naturalmente, ma in ogni caso il commento è letto costantemente, e Rashi lo fa, in chiave messianico e scatologica. Questa luce è quella riservata ai giusti nel mondo a venire. Il principio rimanda alla fine. Forse alcuni di voi hanno letto quel testo sì, affascinante, anche molto complesso, no? Di Rosenzweig, la stella della redenzione. L'opera celeberrima è fondamentale, no? Del pensiero ebraico novecentesco, dove per l'appunto la creazione, ecco, la rivelazione, la redenzione sono connesse incisivamente le une con le altre, e l'autore interpreta la creazione, questo grande filosofo di origine ebraica, come la creazione come finalizzata in definitiva alla redenzione, al Messia. Siamo in questo mondo, l'inizio rimanda alla fine. Questa luce è la luce messianica, la luce del regno di Dio riservata, come dice Rashi, ai giusti in vista del tempo futuro. Qual è il tempo futuro? È il tempo messianico, il tempo della salvezza definitiva di Israele e del mondo intero. Di nuovo, quindi, una spiegazione teologicamente, a mio avviso, splendida del testo biblico, recepita dal mondo teologico dei rabbini. Quanto al senso letterale del testo, ecco, c'è il peshat, no? Rashi aggiunge però di suo, deve essere spiegato così. Dio vide che la luce era buona e che non era opportuno che essa e le tenebre operassero insieme in modo confuso. Perciò fissò il dominio dell'una nel giorno e delle altre nella notte. Osservate, come sempre, no? Interpretazioni diverse, ma giustapposte e complementari, per così dire, almeno agli occhi di Rashi. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre chiamò notte, e fu sera e fu mattino. Giorno 1. Un rabbino si ferma, Yom Echad. Perché dice Yom Echad e non dice Yom Rishon? Perché dice giorno 1 e non giorno primo. Nelle nostre traduzioni neanche lo cogliamo, ma invece per un rabbino questo chi è Echad? Echad chi è? È Dio che è uno solo. Comunque c'è nel testo una differenza che l'autore del Midrash necessariamente coglie, nella quale si tuffa con estrema naturalezza, per così dire. Giorno 1. Per la simmetria di questa sezione dovrebbe essere scritto primo giorno, così come è scritto riguardo agli altri giorni, secondo, terzo, quarto. Perché dunque è scritto giorno 1? Perché il santo era allora unico nel suo mondo, dato che gli angeli furono creati solo nel secondo giorno. Così è spiegato nel Genesi Rabbà, che è una raccolta midrashica. Osservate, seguendo la linea interpretativa del Midrash, Rashi coglie in questa particolarità del testo la suprema verità della fede ebraica. Dio è uno, uno solo, no? Shema Israele, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, è affermato nel testo. Non c'erano neanche gli angeli, questo proprio per sgombrare il campo ad ogni possibile equivoco. C'era soltanto il Signore, soltanto il suo nome. Allora Dio disse: vi sia un firmamento in mezzo alle acque che tenga separate le acque dalle acque. In mezzo alle acque, nel centro delle acque, così che vi fosse la stessa distanza tra le acque superiori e il firmamento, di quella che vi è tra il firmamento e le acque che sono sulla terra. In tal modo possiamo dedurre che le acque superiori stanno sospese nell'aria per comando del re. Cosa insegna secondo voi questo commento? Vediamo. È un commento che ha un'origine rabbinica, vedete, deriva da diverse fonti, addirittura il Targum Onkelos, a cui Rashi dà molta importanza, Genesi Rabbà. Allora, l'idea è questa, no? Cioè il firmamento che separa le acque superiori dalle acque inferiori. Quando Dio si adira per la violenza degli uomini, alè, le acque si congiungono e avviene il Mabul, no? Il diluvio cosiddetto, e tutto rischia di essere completamente annientato. Come mai si dice nel testo rabbinico, che Rashi fa suo ovviamente, che c'è una distanza identica tra le acque superiori e quelle inferiori? E perché Rashi ci dice che possiamo dedurre in questo modo che le acque superiori stanno sospese nell'aria per comando del re? Il re ovviamente è Dio. Cosa ci vuole insegnare questo commento? Cioè, è chiaro che Rashi ci provoca, no? Tutte le notazioni che lui propone sono poste nel testo con un intento molto preciso, no? È un autore molto molto sintetico, per così dire. Cosa ci insegna? Ci insegna una cosina che è fondamentale. Ci insegna, a mio avviso, perlomeno io il testo lo intendo così, che la creazione, come data a parte, insegna tutta la liturgia ebraica. È un miracolo continuo. Dio ogni giorno rinnova l'opera della creazione. Questo è affermato, ad esempio, nell'ambito della preghiera quotidiana dalle benedizioni del mattino, la benedizione Yotzer Or, che precede la lettura dello Shema Israele nell'ambito della preghiera del mattino. Dio rinnova ogni giorno l'opera della creazione. E ogni giorno noi riscontriamo che tutto ciò che sussiste, sussiste in virtù della parola di Dio, che mantiene in essere tutte quante le opere del Signore. Eterologia confermata dal Nuovo Testamento. Se voi leggete 2 Pietro 3,7, 2 Pietro 3,7 trovate espresso termini diversi, ma l'insegnamento teologico è il medesimo, che la creazione è posta e conservata dalla parola di Dio. Quindi la creazione va colta come un miracolo quotidiano, quindi come insegnano le preghiere del mattino, la liturgia di Israele e la tradizione anche esegetica, sa a noi cogliere giorno per giorno che tutto quello che sussiste, sussiste perché quella parola creatrice di Dio è la medesima parola che Dio eternamente pronunzia e che pone e mantiene in essere l'opera delle sue mani. Fino al tempo, possiamo aggiungere, della nuova creazione che anche in Israele si attende e della rigenerazione universale che si compierà nei tempi del Messia, che per loro ovviamente non sono ancora venuti. Teologia di nuovo, no? Espressa in pochissime frasi, in pochissime parole, che però rimandano a tutto un modo di concepire la creazione e quindi la vita e quindi il mio tempo, perché ogni giorno sta a me a riconoscere che la creazione oggi si rinnova per me come miracolo che avviene unicamente in virtù della parola del Signore. Quindi la creazione, dicevo, come miracolo attuale. Passiamo al versetto 14, poi finito il capitolo vi do la parola per un istante prima di proseguire col capitolo 22. Dio disse: ci siano luminari nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, servano da segni per le feste, per i giorni e per gli anni. Ho tradotto per le feste, in ebraico moadim, certamente la traduzione italiana è diversa, ma moed in ebraico significa anzitutto tempo fissato, rendezvous, appuntamento. E Rashi intende così il testo, di nuovo proponendoci un'interpretazione che è sua in questo caso, direi che in questo caso non dipenda, anche le altre sono sue, sia ben chiaro, una volta che entrano nel suo commento sono a tutte quante le effette sue, mi pare che in questo caso proprio egli sia, non dipenda neppure da fonti rabbiniche. Per le feste cosa vuol dire? Dio crea il sole e la luna è decisiva, fondamentale nel mondo ebraico, in particolare per determinare la Pasqua, no? E anche nel mondo cristiano. Dice: per le feste, questo è scritto in vista del futuro, quando Israele avrebbe ricevuto le prescrizioni riguardanti le festività che sarebbero state fissate in base alla luna nuova. Questa è perfetta teologia, secondo me. Moadim in ebraico, l'intende nel senso di feste, è un significato possibile. Tempo fissato, rendezvous per l'appunto. Dio fissa dall'eternità dei tempi stabiliti, dei kairoi, no? Dei tempi opportuni, per dare appuntamento al suo popolo. Perché? Ma perché in modo assolutamente omogeneo e teologicamente compiuto tutto il racconto della creazione viene descritto come anticipo della storia della salvezza e viene interpretato alla luce della volontà divina di instaurare con l'intero universo, mediante Israele, una relazione di amore. E allora Dio crea gli astri, la luna in particolare, in vista delle feste di Israele, perché il senso della creazione sono le feste. Di nuovo Rosenzweig ha delle pagine molto suggestive, perché ha tempo e voglia di leggerle e anche di capirle, perché non è un autore facile, nella stella della redenzione. La festa rappresenta il senso del creato, perché è nella festa che l'amore di Dio si effonde con totale abbondanza su Israele e mediante Israele sul mondo intero. Basta un testo del genere, credo, per rivitalizzare, almeno nella consapevolezza che a volte si è un po' smarrita, il significato che dovrebbe avere nel mondo cristiano la celebrazione dell'anno liturgico, della Pasqua in particolare, no? La festa rappresenta la stessa ragion d'essere del creato e Dio affida ciò al suo popolo e mediante la celebrazione autentica, gioiosa, consapevole della festa che Israele dice al mondo il perché Dio lo abbia creato. Basterebbe questo per farci forse sovrappeso un corso di teologia, no? Di liturgia, insomma, no? Questa consapevolezza che la Chiesa dovrebbe avere, direi, alla potenza, per così dire, creati per la festa, perché è il tempo in cui Dio si riappropria della sua creazione, ogni settimana, nello Shabbat, nel sabato, e in quelle feste dell'anno che rappresentano il senso del tutto, perché è lì che Dio appare come il Signore che si vuole donare, mediante Israele, all'umanità intera. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi guizzanti che brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti i volatili alati, secondo la loro specie, e Dio vide che era cosa buona. I mostri marini sono i grandi pesci che stanno nel mare, e questo è pesciate, senso letterale. Secondo quanto afferma l'Haggadah, l'espressione indica il Leviathan, il mostro primordiale, e la sua consorte. Dio li creò maschio e femmina, ma poi uccise la femmina, chiaro, e la conservò con sale per i giusti in vista del tempo, del tempo futuro. Perché se essi avessero potuto essere fecondi e moltiplicarsi, il mondo non sarebbe sussistito a causa loro. Mi preme, al di là della leggenda, evidentemente, no? Il riferimento al tempo futuro. È una leggenda, una tradizione spesso recepita nei testi rabbinici. Il Leviathan, il mostro, è destinato al banchetto dei giusti, che addirittura mangiano, no? Il banchetto pasquale del trionfo di Dio, il male stesso. Quello che è significativo è che di nuovo la creazione è vista come anticipo della redenzione finale. L'inizio e la fine, l'alfa e l'omega, no? In modo assolutamente coerente. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sui volatili del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Facciamo l'uomo. Da qui i nostri maestri hanno preso l'umiltà del santo. Siccome l'uomo fu creato a somiglianza degli angeli ed essi avrebbero potuto invidiarlo, egli si consultò con loro. Dio ottenne dalla sua corte il permesso di creare l'uomo a sua immagine, dicendo agli angeli: vi sono nel mondo superiore esseri fatti secondo la mia somiglianza. Se non vi saranno esseri fatti secondo la mia somiglianza anche nel mondo inferiore, ecco che lascerà invidia tra le opere della creazione. Ancora, facciamo l'uomo. Anche se gli angeli non assistettero Dio nella formazione dell'uomo, e sebbene questa espressione possa fornire agli eretici un sostegno per le loro opinioni, chiaro, no? Questo plurale, la scrittura non ha voluto astenersi dall'insegnare la giusta condotta e la virtù dell'umiltà. Il maggiore dovrebbe sempre consultare e ricevere il permesso dal minore. Bellissimo, no? Di nuovo teologia rabbinica, l'umiltà di Dio, che a volte si esprime, anche in quest'opera, nei paradossi dell'amore di Dio, che addirittura serve il suo popolo, lo serve in Egitto, e si rapporta al suo popolo non come un sovrano dispotico, ma come un servo nei confronti di Israele. Questo è un elemento capitale del modo con cui i rabbini concepivano l'immagine di Dio alla luce dell'Antico Testamento, no? Che tanto spesso nel mondo cattolico viene inteso come opposto al nuovo, e che invece già mostra l'umiltà di Dio, che poi ovviamente per un credente si rivelerà massimamente nel Cristo. Questo è ovvio, insomma, comunque l'umiltà di Dio, no? È espressa nel testo e che diventa poi ovviamente fonte dell'agire morale dell'uomo, perché Israele è chiamato a imitare Dio e quindi a imitarne l'umiltà. Domini sui pesci del mare. Questa espressione ha il senso di dominare, ha sia il senso di dominare che di discendere. In ebraico c'è una piccola differenza tra il verbo che indica il dominio e il verbo yarad, che vuol dire discendere, no? L'uomo, se ne sarà degno, dominerà sulle fiere e sul bestiame. Se invece non ne sarà degno, discenderà più in basso delle fiere, sicché esse domineranno su di lui. Splendido. L'uomo è posto nella creazione come colui che deve dominarla, ma in quanto è per la creazione il segno della presenza di Dio, fatto a sua immagine, deve manifestare il volto di Dio, che è il misericordioso, che difende le sue creature perché le ama e perché le ha create per amore. Se l'uomo è degno di ciò, allora egli esercita un dominio sulla creazione, che è il dominio del Signore, quindi un dominio vissuto sotto il segno dell'amore e della misericordia. Se al contrario l'uomo è indegno della sua vocazione, la creazione gli si è rivolta contro e tende a distruggerlo. E qui troviamo espresse tematiche che oggi, così, attraverso la coscienza contemporanea, di tipo ecologico, no? Troviamo espresse il Rashi attraverso un approccio apparentemente ingenuo, ma che in modo ipersintetico e anche estremamente efficace, direi che anticipi tematiche ben note e drammaticamente vissute nell'età contemporanea, no? Se l'uomo è indegno di Dio, di fatto diventa indegno anche della creazione, e la creazione gli si rivolta tragicamente contro, insomma, è espresso in due parole proprio. Allora, questo è Genesi 1. Questo è Genesi 1, o meglio alcuni elementi, no? Propri di Genesi 1, abbiamo osservato il commento di tipo letterale, ma connesso con la capacità di cogliere in maniera estremamente sintetica ed efficace alcuni dei risultati più significativi della riflessione teologica espressa dalla tradizione rabbinica nel corso di secoli e secoli e secoli di pensiero e di approccio al testo. Senza pietà, passiamo a Genesi 22. Genesi 22 da solo meriterebbe un corso, naturalmente, è un capitolo chiave, il grande capitolo che gli ebrei chiamano della Akedah. Akedah vuol dire letteralmente legamento, il legamento di Isacco, ma è un legamento che, come vedremo, viene inteso come un vero e proprio sacrificio. Prima vi accennavo alle grandi stragi del 1996. Da allora, nella coscienza ebraica, Isacco diventò come il modello della vita del credente. Molti ebrei morirono nel corso dei secoli, questo è certo, proprio col desiderio di santificare il nome di Dio, di proclamare la sua unicità, con ciò imitando Isacco, che, come vedremo nel testo, accetta liberamente l'immolazione che il Signore ha stabilito per lui. Quindi questo testo da solo ci introduce a elementi chiave, no, della pietà di Israele, anche della storia di Israele, e naturalmente è un testo chiave per la comprensione del mistero cristiano. Ecco. Noi ci rapportiamo a tale capitolo cercando di cogliere almeno alcuni aspetti. Il testo ha una tradizione midrashica ricchissima, viene letto tutte quante le mattine nella preghiera ebraica del mattino stesso, no? Un testo chiave. Ogni ebreo credente dovrebbe leggere Genesi 22 in ebraico durante la preghiera del mattino, quindi un testo di importanza assolutamente incalcolabile. Ora avvenne che, dopo queste parole, Dio tentò Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Dopo queste parole, alcuni nostri maestri dicono, dopo le parole di Satana, in italiano traduce dopo questi fatti, Devarim, no? Parola fatto, ma i rabbini intendono con parole. Dopo le parole di Satana, egli accusava Abramo davanti a Dio, dicendo, di tutto quel banchetto che Abramo ha fatto, non ti ha offerto un solo toro o montone. Dio gli rispose, Abramo ha fatto tutto per amore di suo figlio, eppure se io gli dicessi, sacrificalo a me, egli non me lo rifiuterebbe. Allora, proviamo a lasciarci illuminare da questo commento, che poi anticipa quelli che seguiranno. Siamo davanti alla prova più terribile che Abramo deve subire. È la decima prova, secondo la tradizione rabbinica, quella più spaventosa, no? Dio sembra rimangiarsi la sua parola. Per anni e anni gli fa aspettare il figlio della promessa, erede delle benedizioni, e poi gli dice, ammazzalo per me, offrilo a me in olocausto. Cosa c'è dietro? Satana. Satana, l'accusatore, no? Etimologicamente la parola può indicare appunto l'avversario in giudizio, che si rivolge contro Dio per mettere in dubbio questo rapporto di amore che intercorre tra Abramo e il Signore stesso. Abramo è l'amico di Dio e Satana vuole mettere in dubbio tutto questo. Agganciamo per un istante, purtroppo non c'è il tempo per approfondire questi concetti, è chiaro, il tempo è... questo capitolo a Genesi 1. Abbiamo visto, Dio ha creato il mondo per amore, per la sua volontà di entrare in un rapporto d'amore con gli uomini. Abramo rappresenta, da questo punto di vista, la stessa giustificazione della scelta di Dio. Abramo è stato fedele al Signore. Ora il Satana muove accuse contro Abramo, parlando ovviamente a Dio. Saprà Abramo superare questa prova? È ovvio che questa interpretazione emerge in filigrana il racconto di Giobbe, ricordate? Il Satana che accusa Giobbe presso Dio, eccetera. Davvero Giobbe ti serve, Ti serve in modo giusto e corretto, non piuttosto perché lo hai favorito, eccetera, eccetera. Troviamo un'interpretazione che Trasci fa sua, che è tradizionale, nella quale emerge, no? Sullo sfondo, il racconto di Giobbe. Ma in ciò emerge un tema fondamentale dell'approccio ebraico alle scritture. Abramo saprà o non saprà essere fedele alla prova a cui Dio lo sottopone? Se saprà essere fedele, Abramo apparirà come il campione di Dio, darà ragione a Dio, tacitando l'avversario, il Satana, l'avversario di Dio insieme all'avversario dell'uomo. Se Abramo cadrà nella prova, allora avrà ragione il Satana, che incessantemente accusa l'uomo e che di fatto in questo modo accusa Dio, accusandolo per l'appunto di avere creato invano l'uomo e di fatto mettendo in dubbio la verità della sua creazione e dell'opera delle sue mani. Dietro c'è il tentatore. La prova allora assume una valenza spirituale, metafisica, universale. Il testo assume un significato enorme e così è letto perché se Abramo si mostrerà infedele, verrà di fatto coperto di fango l'onore di Dio. Se Abramo sarà fedele, da questa sua fedeltà emergerà la gloria di Dio, e da questo suo offerta al Signore trarrà origine una potenza di benedizione che accompagnerà il mondo Israele e l'intero universo per le generazioni che seguiranno. La lettura è teologicamente arditissima, coglie lo spessore presente nel testo. Non posso andare oltre per ragione di tempo. Allora, vediamo. Riprese. Eccomi. Questa è la risposta dei P. L'espressione indica sottomissione e prontezza. Peshat, ci siamo, no? Eccomi, no? Abramo fin dal principio appare come l'autentico uomo che vive nell'amore e nell'obbedienza nei confronti di Dio. Riprese, prendi, ti prego, tuo figlio, il tuo unigenito, quello che ami, Isacco, e vattene nel territorio di Moria e fallo salire là in olocausto, su di un monte che io ti dirò. Osservate, in ebraico c'è un na, stupidamente l'italiano anche nella nuova versione fa finta che non ci sia. Su un na si può costruire tutta quanta una vita, dicono i rabbini, no? Na cosa vuol dire in ebraico? Beh, si può tradurre anche con un ti prego, diciamo così, no? Dipende anche dal contesto. Comunque, prendi ti prego, kach na, prendi ti prego. La particella na, dice Rashi, in sé esprime una supplica, ed è vero, ci sta. Dio disse ad Abramo, ti supplico, supera per me anche questa prova, perché non si dica che le precedenti prove, le altre nove, non erano vere. È una meraviglia, perché questo Dio che sembra essere improvvisamente crudele, si rivolge al suo fedele e gli dice, ti prego, fidati, ti prego. Osservate, Dio nella sua umiltà, no? Sottopone Abramo a una prova terribile, ma con un ali dice, ti prego, ti ho scelto, mi fido di te, tu sei il mio campione. Se tu mi obbedirai, il Satana verrà sconfitto. Se tu perdi, è finita. Il mondo tornerà a tohu vabohu, no? Al nulla primordiale. Perché se anche tu mi sei infedele, io per niente ho creato l'uomo e quindi per niente ho creato le galassie. È il mondo dei rabbini, no? Che Rashi fa suo con una semplicissima interpretazione che però getta una luce spiritualmente e teologicamente splendida su tutti i versetti che seguono. In questo momento Abramo è il padre di Dio. E Dio si fida dell'uomo, fidandosi di Abramo, e si fida anche di noi, sembra dirci Rashi, no? Quando siamo nella prova, Dio ci dice, ti prego, non bestemmiare, non scappare, se tu mi sei fedele, attraverso di te, io annienterò i miei nemici. E tutto questo è espresso in un na, non contenuto neppure, no? Nelle nostre traduzioni, per l'appunto. Allora, il tuo figlio, Abramo obiettò, io ho due figli, Dio gli disse, il tuo unigenito. Abramo rispose, ma questo è l'unico figlio per sua madre, anche lui ragiona come un rabbino, e quello è l'unico figlio per sua madre. Dio gli disse, quello che ami, Abramo replicò, io li amo entrambi. Dio allora gli disse, Isacco. Per quale motivo Dio non gli rivelò ciò fin dall'inizio? Per non gettarlo improvvisamente nello sconforto, confondendolo e turbandogli la mente, e anche per rendergli più caro il suo comandamento e per dargli ricompensa per ciascuna parola. Allora, questo è un esempio ovviamente di lettura midrashica del testo, ma direi che sia anche una lettura di tipo letterale, perché il testo stesso esplicitamente enfatizza la prova terribile a cui Abramo è sottoposto. Osservate, Dio rispetta la libertà dell'uomo, perché soltanto dalla libera obbedienza a lui, un'obbedienza dettata dalla fede e dall'amore, scaturisce la vita. Quindi Abramo non può essere confuso, no? Ogni parola ha un suo significato in questo senso. Abramo è rispettato nella sua libertà. Possiamo dire che in questo momento Abramo è chiamato ad adempiere lo Shema Israele. Io lo leggo così il testo, no? Amando Dio con tutto quanto il cuore, l'anima e le forze. Secondo una lettura ebraica tradizionale, quella del famoso martirio di Rabbi Akiva, amare Dio con tutta quanta la nostra vita vuol dire amare Dio o la nostra anima, questa cosa, nefesh in ebraico, vuol dire amare Dio dando la vita per lui. Abramo in questo momento, sacrificando il figlio, sacrifica davvero se stesso e deve farlo in piena e totale libertà, perché da questa obbedienza libera scaturirà la benedizione sul mondo. Versetto 3. Abramo si alzò di buon mattino. Provate a non leggere il commento, solo ad ascoltare il testo. Selò il suo asino, prese con sé i suoi due ragazzi e il figlio Isacco, spaccò la legna dell'olocausto, si alzò e andò verso il luogo che Dio gli aveva detto. Cosa potrà mai dire Rashi qua? Cosa vi colpisce nel testo, senza guardare il commento? Abramo si alzò di buon mattino, selò il suo asino, prese con sé. Cosa che fa problema? Cosa che ci stupisce? Ehi, Beta Midrash, coraggio. Cosa ci stupisce in questo testo? Cosa fa Abramo di strano? Abramo di strano. Fa tutto da solo. Se mai visto uno sceicco, che si sveglia di buon mattino, Dio gli ha detto, va là, e poi dovrai ammazzare tuo figlio. Lui cosa fa al mattino, Anticipa la sveglia, si sveglia a un orario assurdo, sella il suo asino. Questo non può sfuggire a Rashi, perché è contro natura che un uomo ricco e potente selli da sé il suo asino. E allora, dice il testo, egli fu sollecito a compiere il comandamento divino, di buon mattino. Sellò il suo asino, lo sellò lui stesso, senza darne l'incarico a uno dei suoi servi. L'amore, infatti, induce l'uomo a trascurare il suo rango. Qui Rashi appare per quello che è, un genio. Un genio perché ti costringe a fare attenzione ad ogni parola. E ti dice anche che Dio chiede ad Abramo una prova che li vincerà soltanto mediante la fede e soltanto mediante l'amore. È l'amore che induce Abramo a compiere quello che sta facendo, l'amore per Dio, è l'adempimento dello Shema Israele. E quello che lui fa ha un valore salvifico non solo per il fatto che lui obbedisce. Qui si potrebbero anche riecheggiare le famose pagine di Kierkegaard, no? Su questo testo celeberrimo della Genesi. Non è certamente l'amarezza, Abramo non sta dicendo, non sta pensando, vabbè, vuoi Isacco, te lo do, poi tra me e te tutto è finito, no? Come quando si rompe un fidanzamento, ciascuno si va dietro i regali e ciascuno per la sua strada, no? Non dice questo il testo, ci fa capire tra le righe che Abramo è unicamente guidato dall'amore di Dio ed è per questo che la sua obbedienza ha valore salvifico. Abramo, Rashi coglie questo e lo coglie nel testo, no? È l'amore che lo guida, l'amore per Dio, l'amore totale per Dio. Quinto, il quattro lo saltiamo. Allora Abramo disse, al terzo giorno Abramo alzò gli occhi, vide il luogo da lontano, vide una nube fissata sul monte, no? La gloria di Dio posta sul monte, quindi va da Dio in questo momento. Allora Abramo disse ai suoi ragazzi, rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là, adoreremo e ritorneremo da voi. Qua il commento è teologicamente più che perfetto, non si può dire in italiano, ma ci capiamo. Fin là, in ebraico ko, avverbio di luogo. L'espressione indica quel piccolo tratto di cammino che ci separa dal luogo che ci sta davanti. E questo è peshat, no? È una spiegazione di tipo letterale, evidentemente vuol dire così. Ma poi ripropone una seconda spiegazione. Il Midrash aggadico invece dice, io, disse Abramo, vado a vedere cosa ne sarà di quello che mi ha detto Dio, tale co sarà la tua discendenza. E questo è il genio dei rabbini ed è il genio di Rashi. Prima vi dicevo che il Midrash e anche Rashi usano a costare tra di loro delle parole che ricorrono in luoghi diversi. Cosa ha in mente Abramo in questo momento? Ha in mente quello che Dio gli disse quando, nel capitolo 15 del libro della Genesi, lo conduce fuori e mostrandogli le stelle del cielo, gli dice, co sarà la tua discendenza. Io andrò co, dice il testo ebraico. Questo co rimanda all'altro testo. Cioè, Abramo in questo momento è guidato unicamente dalla fede. Prima parlava dell'amore, ora parla della fede. Non va incontro al suo destino come un uomo che ormai è disamorato di Dio ed è incredulo, ma davanti a una prova che radicalmente sembra smentire Dio, Abramo sa che Dio rimarrà fedele alla sua parola, perché Dio è un uomo e non può mentire. È questa la lettura che Rashi propone di Genesi 22 ed è la stessa lettura proposta nel capitolo 11 della lettera agli ebrei, no? In ebrei 11 noi troviamo espressa in modo sostanzialmente identico, no? Ebrei 11, 17 e seguenti, la fede come la virtù teologale, diciamo così, che guida Abramo nell'atto supremo in cui la fede stessa sembra essere smentita. Con un semplice accostamento noi troviamo l'esatta interpretazione ebraica e possiamo aggiungere neotestamentaria, dunque cristiana, di Genesi 22. Abramo dice, io vado, ma vado a vedere come Dio adempirà la sua parola, perché Dio non può smentirsi. Ma ha detto che mi darà in Isacco una discendenza numerosa come stelle del cielo, Dio, in un modo o in un altro, sarà fedele. Questa è la lettura che viene proposta. Io, sì, mi avviso è splendida. Comunque, ritornerò da voi, ritorneremo da voi. Egli profetizzò che sarebbero ritornati tutti e due. Quindi, di nuovo, no, quello che lo guida è la fede.
Abramo prese la legna dell'olocausto, la pose su Isacco, suo figlio, prese poi in mano il fuoco e il coltello e andarono tutti e due insieme. Il coltello, Maachelet in ebraico, achal vuol dire mangiare in ebraico, il termine significa coltello, è chiamato così perché esso divora, mangia la carne. Spiegazione di tipo pesciate. Un ebreo dice cosa vuol dire Maachelet, lui lo spiega, Rashi, guarda, Maachelet, questa parola strana, vuol dire coltello. Cutò. Altra interpretazione. Questo coltello è chiamato Maachelet per il fatto che Israele mangia ancora della ricompensa data per esso. Ecco la teologia rabbinica, no? Il sacrificio che sta per compiersi e che vedo proprio il sacrificio è fonte di benedizione per sempre. Quando Israele mangia, mangiare vuol dire vivere naturalmente, no? Mangia mediante quel coltello che Abramo stava per usare per sgozzare il suo figlio. Il sacrificio è attuale. Emerge fin d'ora una vera e propria teologia del sacrificio, fonte di salvezza per tutte quante le generazioni. In due parole, sta poi al lettore capire quello che c'è dietro. In due parole devi capire dove vuole arrivare l'autore. Andarono tutti e due insieme. La espressione è ripetuta, vedete, al versetto 6 e al versetto 8. Perché? Perché la Torah sbaglia, Dio scampi, la bestemmia. Ogni parola che c'è ha un significato. Andarono tutti e due insieme. Abramo, che sapeva di andare a immolare suo figlio, andava con la stessa buona volontà e con la stessa gioia di Isacco, che non aveva alcuna idea della cosa. Quindi Abramo va nella gioia, addirittura, perché sa che Dio è un Dio fedele. Ma poi l'espressione è ripetuta. Isacco si rivolse a suo padre Abramo e gli disse: «Padre mio», rispose, «eccomi, figlio mio». Riprese: «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo rispose: «Dio si provvederà da sé l'agnello per l'olocausto, figlio mio». E andarono tutti e due insieme. «Dio si provvederà, il re, da sé l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Dio vedrà e si sceglierà da sé l'agnello. E se non vi sarà alcun agnello per l'olocausto, sarai tu, figlio mio, l'agnello per l'olocausto». Sebbene allora Isacco comprendesse che andava ad essere sgozzato, essi andarono tutte e due insieme, con lo stesso cuore. Il testo, recependo l'intera tradizione rabbinica, sottolinea la volontarietà del sacrificio di Isacco, affermata a volta con un vigore straordinario. La scena non è questa, Abramo che rincorre il ragazzino, la calappia e via, con lasso. Assolutamente no. L'espressione ripetuta dice: «Ah, Abramo sapeva e andava con la medesima gioia del suo figlio, ancora non edotto, no? In materia, per così dire». B, la ripetizione aggiunge una cosa, insegna un'altra cosa fondamentale, che allora Abramo disse ad Isacco: «Sarai tu l'olocausto», e Isacco si sottomette alla volontà del suo Signore. Ed è da questa concordia di padre e figlio che scaturisce la benedizione del suo mondo e che possiamo dire verrà il Messia, no? Nella storia della salvezza, l'unione dei due, secondo il Midrash e secondo Rashi, ciò è affermato nel testo, perché la ripetizione deve insegnare qualcosa in più, e insegna che Isacco si sottomise alla volontà del suo Signore, come tanti voi ebrei poi fecero nella loro storia, imitando appunto il martire Isacco, no? Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva detto. Lì Abramo edificò l'altare, collocò la legna, legò Isacco suo figlio e lo depose sull'altare, al di sopra della legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò e gli disse: «Abramo, Abramo». Rispose: «Eccomi, Abramo, Abramo». La ripetizione del nome di Abramo esprime l'affetto che Dio aveva per lui. Bellissimo, Di nuovo è colto l'amore, no? Che lega il Signore al suo campione, al campione, no? Al grande padre nella fede. Riprese: «Non stendere la mano contro il ragazzo, non fargli male, perché ora io so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito, perché ora io so, d'ora in poi io so che cosa rispondere a Satana e alle nazioni pagane», no? Cioè ai nemici di Israele e ancora di Dio in qualche modo, «che mi domandavano con stupore perché io avessi tanto amore per te. Ora io ho una risposta, perché si vedono che tu temi Dio». Di nuovo, no? Abramo come partner di Dio. Torna al tema iniziale, vedete, no? La maestria del commento. L'inizio rimanda alla fine, come in Genesi 1. La fine rimanda all'inizio, c'è una coerenza interna nel discorso che va colta dal lettore, naturalmente. Allora Abramo Alzò gli occhi e guardò, ed ecco un ariete, dopo impigliato in un cespuglio con le corna. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto al posto di suo figlio. Esso, ecco un ariete, esso era destinato a questo scopo fin dai sei giorni della creazione. Questo è un altro tema molto importante della teologia rabbinica. Si afferma che alcune realtà vennero create da Dio proprio nella settimana primordiale, tra esse, secondo questo commento, l'ariete. Cosa dice il testo? Corrisponde a un insegnamento capitale, spesso tante volte nel Nuovo Testamento, cioè al fatto che il disegno di Dio è un disegno primordiale, che precede la stessa creazione del mondo. Si adempie nella storia, ma la sua volontà salvifica precede la creazione stessa, ed è tale disegno salvifico che si compie in Isacco e nel suo discendente per noi cristiani, e tale disegno che rappresenta il senso della stessa creazione. Tutto è già nella mensa di Dio, no? Tutto viene ricondotto al disegno primordiale del Signore che precede il tutto e che del tutto rappresenta l'autentico e vero significato. Tema questo, dicevo, molto importante nella teologia rabbinica, tante volte ripreso, e che qua in maniera sintetica ma efficacissima Rashi sa fare suo, destinato a questo scopo fin dai sei giorni della creazione, insieme alla manna, alle tavole della legge, no? Una delle dieci realtà create alla vigilia del sabato, durante il soggiorno della creazione. In modo apparentemente ingenuo si vuole esprimere la fede nel fatto che il disegno e il consiglio eterno di Dio precede il tutto e che tutto è corrisponde a un dispiegarsi, a un attuarsi di un disegno salvifico che precede ogni cosa e che di ogni cosa rappresenta l'autentico e vero significato. Questo apre a letture cristiane ovviamente molto molto suggestive. No, questo è proprio... Perché ne sottolinea evidentemente il carattere fondamentale di questo testo, insieme ad altri, direi così. Esprime la fede di Israele, di Rashi, nel fatto che questo capitolo è un capitolo di importanza enorme nel contesto della storia della salvezza, e quindi come altra realtà, come la manna, no? Molto significative, ci vuole con ciò indicare il fatto che siamo davanti a un evento capitale della storia salvifica, un evento quindi che ha un carattere di, diciamo così, che appare essere primordiale in quanto è una tappa decisiva del rivelarsi storico della volontà amante di Dio, io direi così. È un evento chiave, non secondario, e quindi nella mente di Dio la rete ce l'ha già, evidentemente. Dunque, continuiamo, abbiamo quasi concluso, il capitolo 22, il tuo figlio, no, qui ci siamo, al versetto 13, al posto di suo figlio. Dal momento che sta prima scritto l'offrì in olocausto, non vi era bisogno che il testo aggiungesse altro. Qual è allora il senso delle parole al posto di suo figlio? Osservate, ogni parola ha un suo significato. Perché aggiunge questo? Appare superfluo, ma non è tale, tutt'altro. Proprio questa ripetizione ha un valore teologico fondamentale. Abramo, per ogni atto sacrificale che compiva sull'ariete, pregava e diceva: possa Dio volere considerare tale atto come se io lo compissi su mio figlio, come se fosse mio figlio ad essere immolato, come se fosse il suo sangue ad essere sparso, come se fosse lui ad essere scorticato, come se fosse lui ad essere bruciato e ridotto in cenere. Testo capitale questo. Si tratta quindi di un vero e proprio sacrificio, ed è proprio perché, pur essendo Isacco sostituito da un ariete, in realtà è lui stesso che viene sacrificato, è proprio per questo motivo che il sacrificio è fonte di salvezza per tutte quante le generazioni. Secondo alcune fonti rabbiniche, d'altra parte, Isacco morì veramente e risorse dai morti e disse, ovviamente: benedetto sei tu, Signore, che dai la vita ai morti, no? Mechayah metim, no? Una delle 18 benedizioni. Addirittura si arriva a questo, no? Capita talvolta che la lettura ebraica delle scritture davvero ci conduca sulla soglia, no? Del mistero cristiano. Questo è un esempio fondamentale, naturalmente. Isacco, secondo alcune fonti, muore veramente e veramente risorge. Con ciò si afferma il fatto che il sacrificio è vero e proprio sacrificio. E questo sacrificio ha una potenza salvifica che accompagna Israele in tutto il corso della sua storia. È fonte di perdono e di salvezza per sempre. Lo dice appena dopo il testo. Abramo chiamò il nome di quel luogo il Signore provvederà. Così che oggi si dica, sul monte il Signore appare. Oggi, nei giorni futuri. Di nuovo senso letterale. Altro suo significato posseduto sempre nella scrittura dell'espressione fino ad oggi. Tutte le generazioni future, leggendo questo testo, riferiranno l'espressione fino ad oggi al giorno in cui esse vivono. Questo è il senso letterale. Il Midrash Haggadico invece dice, il Signore possa vedere questo legamento di Isacco per perdonare a Israele ogni anno, nel giorno di Rosh Hashanah, del Capodanno, in cui si suona lo shofar anche con riferimento al corno d'ariete, no? Del sacrificio di Isacco. Per perdonare a Israele ogni anno e per risparmiargli il castigo, così che si dica oggi, cioè in tutte le generazioni future, sul monte del Signore appare la cenere di Isacco, raccolta e posta in espiazione. È perfetta teologia del sacrificio. Isacco è veramente morto, anzi addirittura incenerito, Dio vede la sua cenere ogni anno e in un giorno di giudizio, così interpretato il Capodanno ebraico, una festa anche di giudizio che vale per l'anno futuro, Dio ricordando nella sua volontà amante l'obbedienza di Abramo e anche di Isacco, che ha accettato su di sé la volontà di Dio, lo vede non sostituito dall'ariete, ma lo vede morto, incenerito, cioè lo vede come un olocausto, e mediante quell'olocausto perdona al suo popolo di Israele. Sta a voi fare tra di ciò riferimenti cristiani, no? Noi ora leggiamo Rashi, ma evidentemente è una lettura fortemente suggestiva anche per un discepolo di Cristo, no? Ecco, non è perfetta, dicevo, teologia del sacrificio e di questo testo che ha un'importanza incomparabile e che ogni giorno, come vi accennavo, viene proclamato, no? Viene letto nella preghiera del mattino, quindi davvero è un testo che accompagna la vita di un ebreo osservante in tutto il corso della sua vita, lo sa a memoria evidentemente, fin della più tenera età, testo assolutamente chiave. Allora, vogliamo passare all'ultima fatica, una fatica parziale, perché è ovvio che questo richiederebbe un lavoro ancora più accurato, però è inevitabile, sarebbe ingiusto non mettervi davanti anche al mondo della legge. Penso che pochissimi di voi abbiano avuto l'avventura, no? Di prendere in mano il Talmud. Si vive anche senza, nel senso che nel Talmud noi troviamo certamente molte tradizioni spirituali che anche un lettore cristiano rallega nel cuore, ma non c'è dubbio che nel Talmud entriamo nel mondo della legge. Insomma, mi conforta il fatto che il rabbino di Ferrara, che mi ha chiamato a scuola qualche settimana fa, ci spiegava così agli studenti, insomma, che lui gli fecero dedicare un anno intero dei suoi studi a Roma, nel collegio rabbinico, un anno per comprendere una pagina del Talmud babilonese, dicendo che in generale lo testo ci capisce molto poco alla prima lettura. Questo è molto confortante, no? Per un lettore cristiano. Di fatto il Talmud è il mondo dei rabbini. Ed è ovvio che Rashi, quando commenta i testi alachici, legali, ha in sé, nel suo cuore, tutto quel mondo, perché ne era e ne è tuttora il principale interprete. Nei commenti relativi alle sezioni legali troviamo espressioni tecniche che ora non posso neppure illustrare perché voglio passare al testo, perché il tempo è pochissimo. Da ciò si deduce, ciò esclude. Ad esempio, che cosa vuol dire? Vuol dire ciò indica la volontà di trarre dalle parole dette o appena accennate del testo norme legali. Ciò esclude, ciò include. Questa definizione della legge, accuratissima, risente di tutto il lavorio talmudico sul testo dell'Antico Testamento. Questo linguaggio tecnico esprime efficacemente un mondo che c'è profondamente strano, il mondo dei rabbini, per l'appunto, no? Che si fonda sulla fede nel fatto che la legge orale avrebbe addirittura la medesima dignità della legge scritta e si pone in relazione con essa. Soltanto il Talmud ci permette di capire quello che, di comprendere quello che dice il testo biblico. Le due realtà sono connesse in modo inscindibile, ma questo richiede un lavoro di anni e anni e anni e anni, appunto il mondo dove si studia il Talmud. Rashi, da grande maestro, ci porta un pochino per mano in questo mondo, per noi, almeno per me, così impervio, che però è fondamentale per capire Israele. Dietro c'è la volontà di obbedire a Dio in tutto, naturalmente. Versetto primo, vediamo. Il Signore parlò a Mosè dicendo, Levitico 19, no? Il grande libro che gli ebrei studiano per primo, perché si considerano popolo sacerdotale, secondo il testo dell'Esodo, no? Regno dei sacerdoti. Quindi Levitico è il testo chiave della formazione ebraica. Parla tutta la comunità dei figli di Israele e di loro: voi sarete santi, perché santo sono io, il Signore vostro Dio. Parla tutta la comunità dei figli di Israele, ciò insegna che questa sezione fu pronunziata davanti all'intera assemblea, perché la maggior parte dei fondamenti della Torah dipendono da essa. Quindi Levitico 19 è, nell'autocoscienza ebraica, un testo davvero chiave per la definizione della legge. Voi sarete santi, significa tenetevi separati dalla impudicizia e dal peccato. È una spiegazione di tipo filologico, no? La radice kadash in ebraico indica, anzitutto implica la separazione, quindi la santità significa in negativo la distinzione, la separazione da ciò che è impudicizia, di natura anche sessuale, da ciò che è peccato, e in positivo significa la consacrazione a Dio. Poi porta anche dei vari esempi, anche relativi all'impudicizia, che è un aspetto molto significativo del Levitico, con riferimento al fatto che appunto è un tema più delicato anche oggi, no? E più che mai l'uomo appartiene totalmente a Dio, e questo è un tema molto rilevante nell'ambito della definizione della halakha, della legge. Un uomo tema, terzo versetto, sua madre e suo padre, e osservi i miei sabati. Io sono il Signore, vostro Dio. Fate sentire come commenta Rashi. Tema sua madre e suo padre. Antepone la madre al padre, perché è manifesto agli occhi del Signore che il figlio teme il padre più della madre. Tuttavia, con riferimento all'onore dovuto ai genitori, antepone il padre alla madre, e lo fa in Esodo 20:12. Perché è manifesto agli occhi del Signore che il figlio onora la madre più del padre, in quanto è lei che lo coccola con le sue parole. Là, per metterli pari, quindi Dio ha questa distinzione, no? Naturalmente noi lo usiamo, cioè prima il padre, prima la madre, invece per un rabbino questo è importantissimo. Come mai prima l'uomo e poi la donna e viceversa? La madre fa la coccola, il padre invece le insegna la Torah, insomma ciascuno ha il suo ruolo, e la Torah naturalmente lo tiene molto, ma molto presente. Dice un testo del Talmud: è manifesto e noto agli occhi di colui che decretò e il mondo cominciò ad esistere che il figlio onora la madre più del padre, perché lei quello coccola con le sue parole. Perciò il santo antepose l'onore del padre a quello della madre. È manifesto e noto agli occhi di colui che decretò il mondo cominciò ad esistere che il figlio teme il padre più della madre, perché è lui che gli insegna la Torah. Perciò il santo, metteli pari, antepose il timore della madre a quello del padre. E poi dice, torniamo a Rashi, osservi i miei sabati. Il Signore fa seguire immediatamente l'osservanza del sabato al timore per il padre, per affermare: sebbene io ti abbia ammonito sul timore dovuto al padre, se questi ti dice profana il sabato, tu non dargli ascolto. Ora lo stesso avviene per tutti gli altri precetti. Magnifico. Quindi non è, no, onorare il padre e la madre è uno dei 10 comandamenti, ma c'è un altro comandamento che lo precede, no? Avere Dio come l'unico Signore. Se il padre ti vuole indurre all'idolatria o al peccato, vale che tu devi anteporre l'amore per Dio all'onore rivolto ai genitori. Che qua non richiamo a parole evangeliche, per noi è fin troppo evidente, ma osservate, no? Ciò che c'è dietro è sempre la volontà precisa di obbedire in tutto e per tutto a Dio. Dietro il Talmud c'è sicuramente questa volontà sincera di fare di ogni istante della vita, in ogni suo elemento, aspetto, un atto d'obbedienza a Dio, un'obbedienza dettata dall'amore. Questo sicuramente va riconosciuto ai rabbini, perché lo dicono costantemente, ecco, questo va sempre affermato naturalmente. Sì, io sono il Signore vostro Dio, sia tu che tuo padre siete obbligati a rispettare il mio onore, perciò tu non dargli ascolto annullando le mie parole. Solo la parola di Dio regna sovrana. Se l'educazione dei genitori va contro la parola di Dio, il figlio deve obbedire a Dio e non ai genitori, no? Ciò viene anche espressa, penso, da libertà, no? Del figlio, eh? Essere, servire Dio vuol dire essere liberi, anche dai genitori quando necessario, certo, perché no? Ora, ecco, osservate, in che cosa consiste il timore dovuto a un genitore? Quel rabbino è stato molto simpatico, caro, ci spiegava l'altro giorno: Dio dice una cosa nella Bibbia, ma come faccio poi a capire cosa vuol dire in concreto? La concretezza è fondamentale, no? Onorare il padre e la madre, cosa vuol dire? È il Talmud che esplicita il senso del comandamento. Torah scritta e Torah orale vanno insieme, no? Secondo loro. Il timore è questo, consiste in questo: nel non sedersi al suo posto, nel non parlare al suo posto, nel non contraddirne le parole. In che cosa consiste l'onore? Nel nutrirlo, nel dissetarlo, nel rivestirlo, se anziano ovviamente, nel calzarlo, nell'accompagnarlo fuori. Osservate, viene determinato il senso del precetto. Fondamentale, secondo un ebreo osservante, no? Perché se no rimane generico, onorare, tenere, che significa? Vuol dire questo, in concreto, no? Vedete, legge scritta, legge orale. Non volgetevi agli idoli, non fate per voi divinità di metallo fuso, io sono il Signore, vostro Dio. Non volgetevi agli idoli, elilimme, per servirli. Il termine elilimme è connesso per significato a alle, nonne, perché un idolo è considerato come un nulla, bellissimo, no? Figlio di Israele sa che solo Dio è il Dio di verità, lui solo esiste, gli idoli sono niente, e lo dice il loro nome stesso, vanità delle vanità. Ma, dice anche, divinità di metallo fuso, dice il testo. All'inizio essi non sono che elilim, flatus vocis, niente. Ma se tu ti volgi a seguirli, tu finirai per farne delle divinità. Osservate, no? Come è descritto in pochissime parole, il rischio terribile dall'idolatria. Tu dai consistenza a ciò che non esiste. E in questo modo diventi nulla, come afferma Geremia, no? Inseguendo ciò che è vanità, diventi a tua volta vanità, menzogna, rendendo ai tuoi occhi consistente ciò che di per sé non sussiste, perché solo il Dio di Israele è il Dio vivente, no? Le idee dei popoli, delle nazioni, sono morti. No? Non fate per voi, significa non fateli per gli altri, né altri li facciano per voi, proprio un divieto assoluto, eh? Vedete come scava Rashi seguendo il Midrash, in questo caso halakhico, no? Il divieto totale e rigoroso dell'idolatria, perché l'idolatria è il massimo peccato. Se poi tu affermi che il testo significa soltanto non fate gli idoli per voi stessi, mentre altri possono farli per voi, ecco che già è stato detto, non ci saranno per te altri dei di fronte a me, che significa né dei fatti da te, né dei fatti da altri. Scava il cuore ad altri testi per affermare un insegnamento capitale. In nessun caso, in nessun modo si possono produrre idoli, né per sé, né per altri, né fatti da altri. È un totale rifiuto dell'idolatria. Quando mieterete la messe della vostra terra, arriviamo al versetto 9 perché no, perché il commento era lunghissimo. Non c'è? Beh, pazienza. No, lo stesso. Allora, intanto era di tipo letterale, ma era semplice. Quanto alla tua vigna, non vendimerai i racimoli, non raccoglierai gli acini caduti dalla tua vigna, li lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il Signore, vostro Dio. Io sono il Signore, vostro Dio. Io sono Elohim, il giudice, pronto a punire e a esigere da voi null'altro se non le vostre vite. Perché Dio qua appare come giudice? Perché è messo in gioco il diritto del povero. E Dio è il vindice del diritto dei poveri, no? E su questo punto Dio sì, insomma, ci mette molto in guardia. Qui si arrabbia davvero. E infatti Rashi lo dice. E detto infatti, non depredare il povero, perché il Signore difenderà la loro causa e spoglierà della vita coloro che li hanno spogliati. E sta citando Proverbi 22:22. Quindi Dio procede misura contro misura, nei confronti di chi viola i diritti dei poveri. Questo, d'altra parte, è un insegnamento capitale del libro del Levitico. Dio che ama lo straniero, il proserito, così viene inteso. Comunque Dio che è il garante dei diritti dell'orfano, della vedova, di chi si è convertito alla fede di Israele o dello straniero, comunque venga intesa, no? Del ger, insomma. Dio su questo punto non transige. Ecco, chi osa a tentare, no? Mettere in gioco, mettere in dubbio il diritto del povero, va incontro all'ira divina. E la tradizione e Rashi sanno recepire ciò con grandissimo vigore. Non ruberete, no, forse lo saltiamo questo, vediamo un attimo per ragione di tempo. Passiamo al versetto 14. Non maledirai il sordo e davanti al cieco non metterai un inciampo, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Passiamo all'ultimo commento. Temerai il tuo Dio. Cosa vuol dire? Non è dato alle creature riconoscere una tale cosa, cioè se l'intenzione dell'uomo, lui intendeva non metterai un inciampo davanti al cieco, qua il cieco è inteso nel senso metaforico, cioè intende non dare cattivi consigli allo sprovveduto. Ma come si fa a definire, come fa uno a capire se questo è vero oppure no? Arriva uno sciocchino, ti chiede dei consigli di natura economica e tu operi nei suoi confronti per fregare i denari con pena bella.
Come fai a determinare se l'intenzione di chi ti ha dato il consiglio fraudolento era rivolta verso il male o se tu eri in buona fede quando in banca, poniamo, no, gli hai consigliato un brutto investimento? Il testo dice: temerai il tuo Dio. Cosa vuol dire? Non è dato alle creature riconoscere una tale cosa, cioè se l'intenzione di quest'uomo che offre il consiglio sia rivolta al bene o al male, sicché egli potrebbe cavarsela dicendo: io mi proponevo il bene, dargli un cattivo consiglio. Vedi i rabbini come scavano, eh? Ecco perché si dice di lui: temerai il tuo Dio, temerai il tuo Dio, lui che conosce i tuoi pensieri. Allo stesso modo, riguardo qualsiasi cosa che è dato conoscere solo al cuore dell'uomo che la compie e non alle altre creature, si dice: temerai il tuo Dio. Questo è grande. Dopo il commento lo ribadisce, purtroppo non possiamo leggerlo, credo, ma lo stesso, dopo comunque questi fogli forse vi verranno dati, non so, ma in ogni caso lo ribadisce. Vuol dire che tutta la vita dell'uomo deve essere vissuta sotto lo sguardo di Dio. Temere Dio nel senso biblico, no? Accogliendolo come il Signore della tua vita. Quello che conta, quando non è la legge a poter determinare in termini inequivocabili il carattere buono o cattivo di un'azione, quello che conta è la intenzione del cuore. Sappi che in ogni caso e in ogni modo sei davanti a Elohim, il tuo giudice, e dinanzi al quale nulla può sfuggire. Puoi sempre sfuggire in tal caso, in alcune circostanze, alla corte rabbinica, ma in ogni caso non puoi sfuggire al giudizio di Dio. E in positivo questo vuol dire che l'intera vita deve essere consacrata a Dio nelle intenzioni del cuore, in quello che tu hai dentro di te e di cui devi rispondere soltanto al Dio vivente, tuo giudice e tuo salvatore. Ultimo versetto, finiamo con quello dell'amore, finiamo, 18, dopodiché abbiamo 5 minuti, quindi allora, 17 e 18, non odierai il tuo fratello nel tuo cuore, rimprovera ripetutamente il tuo vicino, ma non portare un peccato per lui, non portare un peccato per lui, non farlo impallidire in volto pubblicamente. Bello, l'attenzione è rivolta al fratello. Non svergognarlo pubblicamente. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Non ti vendicherai. Finiamo così. Un uomo dice all'altro: prestami la tua falce. Quello gli risponde: no. L'indomani il secondo dice al primo: prestami la tua ascia. Quello gli risponde: io non ti do in prestito come tu non hai dato a me. Questo significa prendersi una vendetta, spiega, no? Il Talmud spiega, questo non devi farlo mai, se anche l'altro è un cattivo vicino, tu comunque non devi imitarlo nel male. Che significa invece serbare rancore, netirà in ebraico? Un uomo dice all'altro: prestami la tua ascia. Quello gli risponde: no. L'indomani il secondo dice al primo: prestami la tua falce. Quello gli risponde: eccola, io non sono come te, che non mi hai prestato nulla. In questo consiste la netirà, nel fatto che l'uomo conserva, noter, l'inimicizia nel suo cuore, sebbene non si vendichi. Questo è il mondo del Talmud, vedete? Tutto ben definito. Devi dargli la cosuccia senza fargli notare, senza rimbeccarlo per il fatto che prima lui non è stato generoso nei tuoi confronti, no? Buona legge per le famiglie, per i conventi, insomma, non è una cosa semplice, naturalmente, no? Beh, insomma, possiamo le lamentele, ci capiamo, può essere dovunque. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Disse Rabbi Akiva, che è l'uomo che seppe morire per Dio, questa è una grande regola della Torah. Una grande regola della Torah. Bello, eh? Anche il modo rabbinico, quindi, attribuisce un grande valore a questo precetto che addirittura il Signore, no, ha giustapposto al comandamento dello Shema Israele. Rabbi Akiva altrove descrive questa grande regola in questo modo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Questa è una grande regola della Torah. Non dire: poiché io sono stato disprezzato, sia disprezzato il mio compagno con me. Poiché io sono stato maledetto, sia maledetto il mio compagno con me. Rabbi Tanhuma aggiunge: se tu hai fatto ciò, sappi chi è che hai disprezzato, poiché ad immagine di Dio lo creò. Con ciò saldando, no?
questo ultimo commento che abbiamo letto al Genesi 1, no? Dove la fede nel fatto che Dio ha creato il mondo, l'uomo su immagine e somiglianza, sta alla base poi dell'etica di Israele, della morale svelata nella Torah, poiché in ogni uomo è presente l'immagine di Dio, e poiché Dio ce l'ha detto, diceva, Rabbi Akiva diceva questo: è una grande cosa che Dio abbia creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma una cosa ancora più grande è che glielo abbia detto, perché se non ce l'avesse detto non ci saremmo arrivati, e molto spesso forse lo mettiamo in discussione, no? Da questa fede emerge come grande precetto quello di amare il tuo prossimo anche quando agisce nei tuoi confronti in maniera certamente non corrispondente alla volontà divina. Fine.